Tracce.
Cinque minuti dopo le 14, buon pomeriggio da Isabella Visetti, ben ritrovate, ben ritrovati a Tracce, Tracce dove si sente quello che resta per sempre, una voce incisa su nastro, una canzone che qualcuno ha scelto di registrare tanti anni fa, un suono che credevamo perduto e invece era lì ad aspettarci, ad aspettare che qualcuno lo ascoltasse. Tracce, lo sapete, è il programma che va a cercare ciò che il tempo non ha cancellato e lo cerca negli archivi della RSI, che ormai lo sapete, sono un tesoro importante, sono una memoria viva fatta di persone, emozioni, di storie che tornano a parlarci se solo noi abbiamo il tempo, la pazienza di ascoltarle. E questa è l'ora per avere la pazienza e il tempo per ascoltarle. Dunque noi seguiamo qualcuna di queste tracce, mettetevi comodi, si parte, ma prima partiamo in musica con questo pezzo di Bruce Springsteen, Human Touch, del 1992. Il 10 giugno del 1943, 83 anni fa, viene brevettata la penna a sfera. L'inventore è il giornalista ungherese László Biró, che ebbe l'idea di creare una penna con un tubicino di inchiostro collegato a un cuscinetto a sfera rotante, e a questa penna diede il nome di Biró, prendendo il nome dal suo cognome. Si dice che abbia avuto l'intuizione per questa penna, che doveva sostituire la meno pratica stilografica, osservando delle bocce che rotolavano su una pozzanghera d'acqua piovana. La Costa dei Barbari, la nostra famosissima pagina programma dedicata alla lingua italiana di Rete 1, nel gennaio del 1974 risponde a chi chiede da dove arrivi il nome di Biró. Ascoltiamo.
Alcuni amici di Chiasso ci chiedono da dove venga il nome Biró, dato a un tipo di penna con serbatoio.
Posso parlare io? Come siamo vecchi, Luigi.
Oh, se dice così parli pure lei.
Ma perché? Perché?
Perché?
Siamo vecchi perché i nostri amici di Chiasso devono essere molto giovani.
Ma non vedo, scusi.
I chiassesi, ricordo bene, sono stati tra i primi ticinesi a vedere e a usare, e costavano moltissimo, le penne Biró arrivate al nostro confine dall'Italia al seguito delle truppe americane.
Va bene, ma il nome? Da dove viene? Cosa significa?
No, se l'avesse inventata lei, dolcissima Flavia, probabilmente si chiamerebbe Soleri, la penna Soleri, o semplicemente Soleri.
E non scriverebbe, non scriverebbe.
Mm. E Biró allora sarebbe un nome.
Certo. Biró è il nome di un ungherese emigrato in America che ebbe la felice idea di sostituire il pennino della penna stilografica con una piccola sfera d'acciaio rotante. L'invenzione ebbe grande fortuna subito, anche perché la nuova penna fu adottata dall'esercito americano e venne in Europa al seguito dei soldati americani.
Mi ricordo, Luigi, 15 anni fa, all'inizio della nostra trasmissione, che io raccontai una barzelletta sui tre indiani.
Penna bianca non sente,
no.
Penna nera non parla.
No.
Penna Biró non scrive,
se la ricorda. Scusate, ho voluto ricordarla ai fedelissimi della Costa. Oh, dunque, brevettata col nome del suo inventore, la penna si chiamò penna Biró, poi semplicemente Biró, ma è probabile che il nome sia ancora legalmente protetto, per cui si deve parlare piuttosto di penne a sfera.
E allora il refill come si dice in italiano?
Il refill, cara Flavia, che si scrive refill, è un cannellino di plastica che contiene l'inchiostro oleoso usato appunto per le penne a sfera.
Va bene, questo lo so, ma in italiano?
Ricambio, vero Luigi?
Certo, il refill è il ricambio. Deriva dal verbo to refile.
Rifilare. Refile, vero? To refile vuol dire
rifilare. Ma Febo, ma cosa vi fa dire? Deriva da to refile, che vuol dire riempire di nuovo.
Avrete riconosciuto le voci di Febo Conti, Flavia Soleri, Luigi Falop. Abbiamo anche capito refila, come si può dire in italiano, ricambio. E allora la penna sfera, che viene brevettata il 10 giugno del 1943 con il nome del suo inventore, nome che poi diventa un nome proprio, che poi diventa nome comune per indicare l'intera categoria di oggetti. Siamo qui nel campo di quello che gli esperti chiamano genericizzazione del marchio, è la figura retorica dell'antonomasia. Esempi classici in italiano sono Scotex per carta da cucina, Scotch per nastro adesivo, Jeep per indicare un fuoristrada. Ne abbiamo anche molti nel nostro italiano regionale, parlato in Svizzera, Natel per cellulare oppure Sagex per polistirolo. Natel e Sagex sono due nomi propri, uno era un sistema, il primo sistema per la telefonia mobile. Sagex è un marchio registrato di un'azienda svizzera che però nella lingua parlata vengono usati come diciamo nomi generici per indicare una categoria di oggetti. Ma torniamo alla nostra penna sfera. Pensate che poco tempo dopo il barone francese Marcel Bic realizzò la prima versione usa e getta della biro. Si chiamò Bic, ebbe un grande successo, divenne uno degli oggetti più popolari e usati nel mondo, e anche qui Bic, vediamo, è un nome proprio che diventa nome generico. Ora verrebbe da dire, c'è ancora qualcuno che usa le penne a sfera, la biro, la Bic? Chissà, c'è ancora qualcuno che scrive a mano e non con i mezzi computer, tablet o direttamente sul telefonino. Ora in scaletta abbiamo L'era del cinghiale bianco di Franco Battiato, è il titolo dell'omonimo disco di Franco Battiato. Questo disco e questo pezzo segna la fine della fase sperimentale ed elettronica degli anni 70 per Franco Battiato e apre di fatto la strada a quello che sarà il grande successo due anni dopo, successo clamoroso della Voce del Padrone. Ma ora godiamocela.
Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Allo 076-321-1113 arrivano i messaggi di chi ancora scrive con la penna a sfera brevettata oggi 10 giugno ma del 1943, dunque 83 anni fa. C'è Maria che ci dice: io scrivo regolarmente con la penna a sfera, con la biro, la lista della spesa, dunque non la scrive sul telefonino. Invece Anacleto ci scrive: sarà l'età, ma auguri di compleanno, auguri di Natale, auguri per nascite e condoglianze, scrivo tutto sempre a mano con la penna a sfera. A me sembra che le persone restino da una parte meravigliate e dall'altra apprezzano il gesto. Io credo proprio di sì. Qualcosa scritto a mano mi sembra che possa avere un valore maggiore, perché vuol dire che qualcuno si è proprio preso il tempo, ha cercato un bigliettino, una carta da lettere, un cartoncino e ha scritto un pensiero con la penna sfera, che ha più di 80 anni e li porta molto bene. Poi l'abbiamo detto, stata soppiantata qualche anno dopo dalla Bic, che è la versione di penna sfera usa e getta. Ora andiamo alle bolle di Magadino, lo sappiamo, sono una riserva naturale cantonale, è uno dei 9 paesaggi golenali svizzeri di importanza internazionale, un habitat privilegiato di animali e piante tipici delle zone umide, ma è anche un importantissimo luogo di sosta per numerose specie di uccelli migratori. Ci andiamo con la voce di Max Molteni, che nel 1997 così ne parlava su Rete 3.
Caccia al tesoro, come si arriva alle bolle di Magadino? Si può partire dalla strada cantonale in direzione di Quartino, dal bivio il confine delle bolle segna la cantonale che attraversa tutto il piano di Magadino, sul ponte del Ticino fino alla rotonda dell'aeroporto. Dalla rotonda seguono la direttissima fino a poco dopo l'entrata di Tenero, dove il confine della zona della cartiera di Tenero va verso il lago. In pratica da una parte la cantonale, dall'altra il lago Maggiore. Tre invece sono le entrate principali al biotopo, una a Magadino vicino al cantiere nautico, una a Quartino in zona Ponte del Ticino e una a Gordola in via zona protetta. Una cosa invece probabilmente meno conosciuta è perché le bolle si chiamano proprio così. E qui l'insegnante Roger Velti, che è responsabile delle visite guidate alle bolle, ci viene in aiuto.
Ci sono due ipotesi. La prima è bolla perché quando si entra nelle bolle, nelle acque stagnanti o in riva al lago, si vedono queste bollicine di aria che vengono dal suolo verso la superficie dell'acqua. L'altra possibilità invece è che provenga dalla parola, dall'italiano polla, che come dico sempre durante le visite guidate non è il femminile di pollo, ma è una pozza d'acqua alimentata da acqua di falda, acqua quindi che viene dal fondo, dal terreno.
Ecco, ma come si sono formate queste bolle e come mai sono così importanti tra le tante zone protette della Svizzera italiana?
Le bolle di Magadino si sono formate grazie all'attività dei due fiumi Verzasca e Ticino, e come zona protetta sono importanti per diverse specie di uccelli migratori che più alle bolle trovano un luogo di ristoro, un luogo di pausa durante le loro migrazioni. Queste zone protette sono importanti non solo per gli animali ma anche per la vegetazione, e da noi sono ancora delle piccole isole naturali che anche la gente indigena utilizza ancora come luoghi di svago, come luoghi di tranquillità, di ricerca di pace e via dicendo.
Luoghi di tranquillità, anche se non va sottovalutato l'aspetto educativo, ideato grazie anche alla collaborazione del Dipartimento Istruzione e Cultura proprio con il maestro di Gordevio Roger Velti. I sentieri sono stati suddivisi in 5 percorsi didattici lungo i quali si incontrano numerose tavole informative per conoscere meglio flora e fauna delle bolle di Magadino, cosa particolarmente utile alle scolaresche. A questo proposito sta per uscire anche un volume, Vita nella palude, per i docenti di tutte le scuole e per le persone interessate, e la Fondazione delle Bolle realizzerà anche un CD-ROM per visitare il biotopo in modo virtuale. Ma noi torniamo alle visite reali. Sono molti gli errori in cui si può incorrere attraversando zone tanto belle quanto delicate. E non è mia intenzione fare morali sui comportamenti più corretti da adottare. Lascio piuttosto una riflessione a Roger Velti, dato per scontato che non si dovrebbe scegliere un'area protetta per fare grigliate o disturbare gli animali che vi vivono.
È chiaro, tutte queste cose si dovrebbero evitare. Io, quando faccio le visite guidate, dico ai ragazzi all'inizio sempre una frase che ho rubato a un docente di Ascona, e lui ha spiegato ai suoi allievi che non sono gli animali che ci appartengono, ma siamo noi qui ospiti degli animali. E questa è una frase che dice tutto.
Una frase che dice tutto. Era un servizio di Max Molteni del 1997 nella rubrica Mondo Cane. Le bolle di Magadino sono però sempre lì, sempre incontaminate, sempre un luogo meraviglioso e prezioso da visitare. Potete organizzare una visita andando sul sito bolledimagadino.com. La A2 tra Hersfeld e il portale nord della Galleria del San Gottardo in direzione sud è chiusa a causa di un veicolo in fiamme. Lui è Jimmy Cliff con questo pezzo del 1969. Continuano ad arrivare i messaggi, i vostri messaggi che scrivete ancora a mano con la penna Biro che è stata brevettata più di 80 anni fa. Qualcuno mi dice: io scrivo le mie candidature di lavoro a mano a volte e usando appunto la penna a sfera. 10 giugno 1926, oggi ricorrono i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí, l'architetto catalano famoso per essere l'anima e la mente della Sagrada Famiglia a Barcellona. Lui è morto il 10 giugno del 1926 a 73 anni, è stato investito da un tram, e quando lui muore del suo progetto supervisionario erano stati completati soltanto la cripta, l'abside e una delle torri della facciata della Natività. Infatti la Sagrada Famiglia, monumento iconico della città spagnola, è proprio famoso per essere un monumento incompiuto. Gaudí, che è anche soprannominato l'architetto di Dio, non riuscì a completarlo. Appunto famoso per essere un incompiuto, ma anche per la sua realizzazione lunghissima. Pensate, i lavori sono iniziati nel 1882 e in questi decenni ci sono stati numerosi ritardi per arrivare fino a noi oggi, ritardi dovuti alla complessità del progetto di Gaudí, l'uso di tecniche e materiali innovativi, la mancanza di fondi pubblici perché la costruzione è finanziata quasi interamente da donazioni private e dai biglietti dei visitatori. Poi ci furono anche dei danni causati dalla guerra civile spagnola. Attualmente sono completate 17 delle 18 torri previste. Il completamento totale dell'opera è previsto per il 2036, ma oggi che ricorre il centenario della morte dell'architetto Gaudí, il Papa Leone è a Barcellona, sappiamo che è in visita in Spagna, e inaugurerà e benedirà la torre centrale dedicata a Gesù Cristo. Questa torre sarà la più alta della basilica, oltre i 170 metri, sarà sormontata da una croce visibile in tutta la città, e sarà quello che sarà proprio il punto più alto dello skyline di Barcellona. Ma della Sagrada Famiglia aveva parlato Giorgio Toni nella rivista Passepartout su Rete 1 nel dicembre del 1989. Proprio in occasione di un reportage da Barcellona ne aveva parlato con lo storico e architetto catalano Juan Bassegoda, che spiega proprio in questo pezzo che ho estratto dal questo lungo reportage l'origine del progetto e anche il suo forte simbolismo religioso.
Ecco, immaginiamo allora, professore, di fermarci un attimo e di guardare questo capolavoro che è anche un po' il simbolo della città, che è la Sagrada Famiglia, che ha una sua storia, una storia abbastanza triste, però importante. Perché?
Bene, la Sagrada Famiglia è cominciata come un'idea del signore Bocabella, che era un libraio della via Princesa qui di Barcellona, che tentava di seguire le idee sociali della Chiesa Cattolica, soprattutto dopo il primo Concilio Vaticano. Poi questo arriva a una formula letteraria o una formula precisa con l'enciclica del Rerum Novarum, che è del 97, più tardi, ma nel 70 si finisce questo concilio, si parla di San Giuseppe in un'altra forma, San Giuseppe è proclamato patriarca della Chiesa Universale e si tenta di affrontare il problema sociale della lotta delle classi, gli operai contro i padroni, no? E la Chiesa Cattolica propone, invece di una lotta, una amicizia, più che un'amicizia, una familiarità, e mette come esempio la Sacra Famiglia, dove Cristo e San Giuseppe lavoravano, erano lavoratori, familiare. La relazione fra il padrone e l'operaio può diventare familiare, questo sarebbe perfetto. E per questo Boccabella decise di fondare l'associazione chiamata Josefina, Giuseppina, e di costruire un tempio dedicato alla Sacra Famiglia. Si fa un progetto che non lo fa Gaudì, lo fa un altro architetto, poi questo architetto si arrabbia con il comitato direttivo, abbandona l'opera e entra Gaudì come architetto della Sacra Famiglia a 31 anni, molto giovane, e cambia tutto. L'idea generale della Sacra Famiglia gaudiniana è del 1891. È stata una settimana santa che Gaudì restò quasi 10 giorni senza mangiare, facendo un'astinenza totale, e finalmente ebbe come un'ispirazione e spiega questa chiesa che deve essere come un credo in pietra, perché nella Sagrada Famiglia il simbolismo religioso è ingegnosamente combinato con le forme architettoniche. Sono tre facciate, ogni facciata ha quattro torri, quattro campanile che fanno i 12 apostoli. Poi nel centro c'è il grande cimborio di Cristo, presso 170 metri di altezza, e al suo dintorno i quattro evangelisti, dietro la cappella della Vergine. Ma tutto è combinato con un grande ingegno. Per esempio, nella facciata principale, che non è ancora cominciata, quella della gloria, perché si inizia con la nascita, che guarda a Palestina, guarda all'est, poi quella della passione, incominciata dopo la morte di Gaudì, molto dopo la morte di Gaudì, che guarda al tramonto, e poi la facciata principale, la gloria, che guarda verso mezzogiorno. Bene, in questa facciata sono 7 porti, le 5 delle 5 navate, oltre la cappella della confessione e la cappella del Santissimo. Al fronte della cappella del Santissimo c'è una fiamma, dall'altra parte una fontana. Il battesimo, l'acqua, l'amore della fiamma nella cappella del Santissimo. Le 7 porte sono combinate con le 7 virtù, con le 7 vizi, con le 7 frasi del Pater Noster. È una combinazione bellissima, fatta con un grande ingegno, con una grande immaginazione di parte di Gaudì. Gaudì ha lavorato dal 1883-1884 fino a 3 giorni prima della sua morte. 40 anni per questa opera, esclusivamente. Non ha voluto accettare dei nuovi progetti perché voleva dedicare tutta la sua attività alla Sacra Famiglia, perché considerava che era il suo testamento architettonico. Cioè, vedete come ho fatto e continuatelo. Gaudì sempre aveva detto che la Sacra Famiglia era un'opera di generazioni.
E così capiamo che Gaudì voleva che a completare la sua opera fossero gli architetti e gli artisti di più generazioni. Abbiamo detto, oggi ricorre i 100 anni della morte dell'architetto catalano Antoni Gaudì, morto appunto il 10 giugno del 1926 a 73 anni, lasciando questo monumento, questa sua grande opera incompiuta, opera iconica, diventata patrimonio dell'UNESCO, consacrata nel 2010, anche se non completata, da Papa Benedetto, un monumento visitato ogni anno da oltre 5 milioni di turisti, che generano 134 milioni di euro, e questi soldi in parte, come vi ho raccontato, vanno per il completamento dell'opera, che sarà nel 2036. Però oggi per celebrare, ricordare i 100 anni dalla morte, c'è questo evento molto atteso, un evento molto solenne, la messa di Papa Leone XIV, messa che celebrerà nella Basilica questa sera alle 19:30 e benedirà l'ultima parte di lavori che sono stati fatti. Vi segnalo anche che Chiese in diretta nella puntata di domenica scorsa ha proprio parlato con l'artista italiano Andrea Mastrovito, che è l'ultimo artista che ha realizzato l'ultima opera finora per questa inaugurazione solenne, che sarà questa sera alle 19:30 a Barcellona. Il Papa celebrerà una messa nella Basilica e si ricorderanno i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí.
La luna appesa alla parete, la notte a me mi viene sete. Fammi bere, amore, fammi bere, fammi bere un po' di te. Ti stringerò, giuro che
la voce di Nada per questo suo pezzo del 1982. E ora c'è un'informazione sul traffico. La A2 tra Hersfeld e il Portale Nord della Galleria del San Gottardo in direzione sud è stata riaperta. Si segnalano 3 km di coda sulla A2 tra Quinto e Airolo in direzione nord, con attese fino a 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Forti rallentamenti inoltre sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e Chiasso Progeda in direzione dell'Italia. :48 a Tracce, siamo diciamo all'ultima traccia di oggi che riguarda David Riondino, il cantante, attore, scrittore, comico nato il 10 giugno 1953 e scomparso a marzo di quest'anno all'età di 73 anni. Le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo risalgono alla seconda metà degli anni 70 con il gruppo collettivo Victor, che propone musica dalle spiccate connotazioni politiche. Poi nel 1979 viene invitato da Fabrizio De André a fare da supporter alla tournée della PFM e queste esibizioni cominciano a farlo conoscere in tutta Italia. Poi lui inizia a proporsi proponendo una miscela di musica e cabaret unita all'attività da attore per il cinema e per il teatro. Inizia a frequentare i salotti televisivi e diventa un personaggio molto amato e molto originale, un artista poliedrico che aveva un legame particolare con la nostra radio, aveva partecipato a diverse trasmissioni. Qui vi propongo un estratto di un'intervista del giugno del 2008, intervista curata da Gianni Delli Ponti per l'attualità culturale di Rete 2.
Adesso devo dirvi qualcosa, ci vorrà del tempo. Allora, cantante, scrittore, drammaturgo, attore, regista, improvvisatore, celebri sono rimaste le sue apparizioni al Maurizio Costanzo Show.
Ha già fatto andare la mano, te devo dire.
Io vado avanti fino a che qualcuno non mi ferma, perché ho 57 pagine di biografia, facciamo notte, l'alba. Allora, Davide Riondino, buonasera, grazie.
Buonasera, grazie di avermi invitato qui all'estero per me, perché fiorentino sono e di Lugano, della Svizzera. Contrariamente a quello che magari si può pensare, abbiamo sempre avuto l'idea che fosse una capitale, cioè a questo territorio si è guardato come un punto di eccellenze, no? Per cui sono molto contento di essere qua, insomma.
Grazie.
Prego.
Stiamo andando in diretta, l'hanno scritto tutti. Siamo nel pieno dei lavori in corso, perché Davide Riondino è qui per all'estero per fare qualcosa che gli è stato proibito di fare.
Sì, no, non esattamente. Fortunatamente, anzi, con la radio c'è un rapporto molto proficuo in questo momento in Italia. Stiamo facendo un programma con l'ottimo Vergassola, altro sciocco nazionale italiano, su Radio 2 italiana la mattina, e un bel programma abbiamo fatto su Radio 3, che può somigliare per certi versi alla vostra emittente in questo caso, con Bollani, con Stefano, altro illustre musicista, si chiama Dottor Djembé. Sono rielaborazioni, reinvenzioni di musiche immaginarie sotto forma di una classifica che ci viene spedita da questo Dottor Djembé, che ci manda dei pezzi che in realtà non esistono, ma che abbiamo costruito noi registrandoli prima e che commentiamo. Per questo, diciamo, è la radio il campo su cui stiamo coltivando di più, insomma. Tra l'altro, l'incontro qui all'estero, come si diceva, nasce anche da degli incontri sul campo, perché la radio poi è un laboratorio, ci si incontra sul campo facendola. In questo caso è col vostro direttore Sganzini, ci siamo incontrati camminando sulle strade di Santiago piuttosto che sulle strade di Grecia, no? Negli anni passati, in quelle abbinate Radio 3, sì, e Radio Estera, che sono state realizzate.
Camminano tutti più o meno nella stessa direzione.
Per cui, ecco, vedi, è bello che anche si cammini oltre i confini. È piacevole stare in Svizzera perché, circondata da quest'Europa, è l'occhio del ciclone, cioè il punto immobile in cui il turbine che c'è intorno magari si sente meno, no? Però è forse il cuore di tutto questo uracano che gira.
Due cose però, visto che non ci sente nessuno, perché noi sentiamo che voi camminate, ma voglio dire, non mentite, vero?
No, non è fatto in un sottoscala come ritengono alcuni.
Si può. Cioè camminate, le fiacche ci sono?
Ci sono,
sono
fiacche,
dimostrabili?
Ci sono delle piaghe, ci sono degli usi di sandali alternativi, ci sono tematiche sulle salite, le discese, no? Le percorrenze. E in realtà, anche se qualcuno può sospettare che non sia vero, la trasmissione, il gran pregio della trasmissione è proprio che nessuno riuscirebbe a inventare, stando fermo, le cose che si vedono camminando. E quindi, al di là dello scopo, diciamo, spirituale del viaggio, per certi versi lo è, no? È sulle strade antiche dei pellegrinaggi, il pregio della trasmissione è un invito al viaggio.
La voce di Davide Riondino, intervistato nel 2008 da Gianni Delli Ponti per l'attualità culturale di Rete 2, l'artista poliedrico qui racconta del suo legame particolare con la Svizzera e vi dicevo anche il legame particolare con la RSI, aveva partecipato a diverse interviste e anche a diverse trasmissioni. Artista poliedrico, cantante, attore, scrittore, comico. Lui nel 1975 scrive insieme a Lou Colombo la canzone Maracaibo, che diventerà la colonna sonora dell'estate del 1981. È un pezzo culto della musica italiana di quegli anni. E allora io vi saluto così, con questo pezzo iconico. Anche oggi abbiamo seguito le nostre tracce, le abbiamo seguite fino dove ci hanno portato, le tracce restano e noi ritorneremo a seguirle, a cercarle domani dalle 14. Dopo Maracaibo c'è il notiziario e poi Elisa Manca con Passaggi. E allora a presto per seguire le tracce degli archivi RSI. Buona continuazione d'ascolto da Isabella Visetti. E allora Maracaibo è il pezzo culto della musica italiana, pezzo culto dell'estate 1981. Siete pronti a ballare? Chissà.
Maracaibo, balla barracuda, sima balla nuda, zazza.
Simalema machine pistol, simale mitragliere.
Tracce.